Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, m'inrade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino, e il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale, a poco più sordo, si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco, che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non so de voce del mare, or so de su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita in noi fresca aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come le polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove. Chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.
vita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani mie che vanno su di te, e le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada però, tutto a te e sarà per una notte. Negare una passione no, ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Ho staccare la felicità, meglio la libertà, piuttosto che aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Vieni casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui e vai. Sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada però, tutto a te e sarà per una notte. La vita sta passando su noi, gli orizzonti non li vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di malinconia. Rammento che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercata. Ah, 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 ah. La mia mente non si ferma mai, io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri da me vengono, la vita è così. Noi. La mia mente non si ferma mai, io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri da me vengono, la vita è così.
Cari amici ascoltatori, voglio intitolare il programma di oggi I maledetti, ma per carità, è un onore. Abbiamo avuto i maledetti, i famosi maledetti francesi, Baudelaire, Apollinaire, Verlaine, che sono passati alla storia come massimi esempi di poesia, e quindi lo stesso Gabriele D'Annunzio, di cui vi ho fatto ascoltare una delle sue più belle poesie, secondo me. La pioggia nel Pineto appartiene alla categoria dei maledetti, perché D'Annunzio era un viver, come tutti sanno, amava la bella vita, amava le belle donne, amava il sesso, e non ne faceva neanche troppo mistero. Gabriele D'Annunzio ha vissuto tutta la sua vita al di sopra delle sue possibilità, facendo debiti a destra e a manca, non restituiva mai nulla a nessuno, nessuno gli diceva mai nulla, si è appropriato del teatro di Eleonora Duse, che lo amava, che si era innamorata di lui, ha scritto per lei delle opere importantissime come la Francesca da Rimini, e la Duse ha fatto sì che le opere di D'Annunzio potessero, ottenendo molte rappresentazioni, ottenere anche molti denari e anche molti consensi. Ci sarebbe tanto da dire su Gabriele D'Annunzio, non è stato soltanto un vivere, ovviamente, è stato un grandissimo poeta, perché D'Annunzio riusciva a plasmare, a fondere il concetto con una musicalità particolare del verso. Abbiamo ascoltato Questa pioggia nel pineto, che è quasi una canzone. Una canzone recitata, ma una canzone, perché le assonanze, le sonorità che questa poesia, questa opera poetica evoca, sono infinite e suscita nella fantasia di chi ascolta, di chi legge, delle impressioni molto forti. Purtroppo la pineta della pioggia nel pineto è stata bruciata, forse per dolo, forse per incuria. I soliti mascalzoni, quelli che abbandonano le bottiglie di plastica, i copertoni delle auto nei boschi e tutte le sporcizie e i ciarpami possibili e immaginabili. Sono polemico, sì, sono polemico. Voglio anche aggiungere un'altra nota polemica che non c'entra molto con i maledetti oggi, ma che comunque sono maledetti, ma quelli sono maledetti veramente. I registi che continuano a mettere in scena l'opera lirica e il melodramma ambientato nel 600, nel 700, in altre epoche, con abiti moderni, brutti tra l'altro, orrende, messe in scena con abiti di plastica bruttissimi, che non c'entrano nulla appunto con il libretto dell'opera e neanche con la musica, e ce l'ho anche con questi direttori d'orchestra che si prestano, e anche con i cantanti che si prestano a queste messe in scena fasulle, fatte a casaccio da registi che nulla hanno capito, hanno compreso della bellezza del teatro classico e del melodramma, e che senza nessun motivo plausibile continuano a incraniarsi con queste messe in scena orrende, con scenografie schifose e con costumi che non c'entrano nulla con l'opera. Questo voglio dire da questo microfono, e mi scuso col regista che mi sta facendo delle smorfie, perché ovviamente sto un po' esagerando. Oggi vi ho detto, parliamo dei cosiddetti affettuosamente e affettivamente maledetti. Maledetti sono stati anche Baudelaire, Apollinaire, Verlaine, che sono passati alla storia come poeti di un calibro enorme. Lo stesso Gabriele D'Annunzio è il Vate d'Italia. Dopo Dante è considerato, insieme a Leopardi e a pochi altri, uno dei massimi esponenti della poesia italiana. Giustamente ha vissuto Gabriele D'Annunzio di debiti, chiedendo soldi agli editori, chiedendo soldi su opere che poi non ha mai composto, anticipi su opere che poi non componeva. Ha vissuto così, ma ha vissuto al di sopra delle sue possibilità e alla stragrande. Abbiamo ascoltato la canzone di Califano. Califano lo conosciamo tutti, non è certo un esempio, non è certo un frate, insomma. E poi andremo oltre e inseriremo in questo contesto anche Vasco Rossi, perché no? Che non ha mai fatto un mistero della sua, ora ha smesso, ma della sua simpatia per l'alcol e forse per qualche droga.
Fa rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, i tuoi pensieri. Resti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare.
brilli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ti senti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
Allora, Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco, e in passato con l'appellativo Blasco, ma insomma, questa cosa la leggo in certi appunti, ma io non la ricordo, è un esempio di cantautore dall'immenso successo, un cantautore rock, di stile rock. È considerato uno dei maggiori esponenti della musica, appunto della musica rock italiana. L'inizio della carriera di Vasco Rossi risale al 1977. Insomma, con quella vita spericolata nel 1981, che non si classificò praticamente a quel Sanremo, ma che divenne un inno, diciamo pure un inno della gioventù di quegli anni, che si riconoscevano in Vasco perché Vasco era un vessillo e un portatore della libertà. Libertà un po' in tutti i sensi, insomma. Libertà di esprimersi, libertà di espressione, totale sganciamento da ogni classificazione di tipo politico, e questa era una caratteristica particolare, perché un po' tutti i cantautori che hanno preceduto Vasco erano in qualche maniera definiti in qualche situazione di partito, mentre Vasco Rossi si è sempre professato un anarchico. Vasco Rossi nasce a Zocca, in provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. Diciamo che la sua giovinezza, la sua infanzia, è quella di un ragazzino, figlio di un autotrasportatore, che fa una vita, diciamo, piuttosto normale. La madre di Vasco Rossi, Novella Corsi, è una casalinga appassionata di musica e forse trasmette al figlio appunto una certa inclinazione verso la musica. E così Vasco comincia da ragazzino ad appassionarsi alla musica, fino a che purtroppo però viene iscritto dalla sua famiglia, forse perché era un po' ribelle, già un po' particolare nel suo carattere, viene iscritto a un istituto di preti dei Salesiani di San Giuseppe a Modena, appunto. E qui Vasco comincia a scalpitare perché non si riconosce affatto nella vita monacale di questo istituto. In pratica scappa scappa e si rifugia a casa di una zia bolognese. Quindi la famiglia si rende conto dell'errore commesso e in seguito iscrive il piccolo Vasco Rossi a un istituto commerciale.
Che mi ascoltavi immobile, ma senza ridere. E ora tu, chissà dove sei. Avrai trovato amore, o come me, cerchi soltanto d'avventure. Perché non vuoi più piangere, che siamo lontani ormai da tutte quelle situazioni che ci univano, da tutte quelle piccole emozioni che bastavano, da tutte quelle situazioni che non tornano mai, perché col tempo cambia tutto, lo sai.
Anima fragile del 1980 viene prima di Vita spericolata. C'è una nota, una vena un po' malinconica in questa composizione del primo Vasco Rossi. Chi invece non cela la sua malinconia e lo possiamo definire un cantante autore da classificare, appunto da definire nell'esistenzialismo, di carattere esistenzialista, è appunto Francesco Califano, detto Franco Califano, che nasce a Tripoli il 14 settembre 1938 e muore a Roma il 30 marzo 2013. Lui, personalità eccentrica, eclettica, ribelle, però malinconico. Califano è attaccato a una vena ancora melodica, romantica. Anche lui, dopo le scuole dell'obbligo, passate prevalentemente, figurarsi, in collegi ecclesiastici, guarda un po'. Cioè, parliamo di genio e sregolatezza, parliamo di poeti maledetti, parliamo di personalità, in qualche maniera appartenenti a quella classe di individui piuttosto ribelli e anarchici, ma comunque anche Franco Califano vive la sua giovinezza in collegi ecclesiastici per volere dei suoi genitori. E ci sarà una ragione, probabilmente. Forse questi individui già da bambini dimostravano una grande energia di carattere così trasgressivo. E quindi i genitori, credendo di poterli ricondurre nei binari di una convenzionalità, di un conformismo di vita alla quale loro appartenevano, li rinchiudono nei collegi di preti, e anche lui, anche Califano, viene rinchiuso nel collegio Sant'Andrea d'Amalfi, e poi in seguito si iscrive Califano a un corso di ragioneria, pensando forse lui di essersi in qualche maniera riconosciuto in un ufficio di ragioneria a fare i conti, chi lo sa, forse i modelli 730 o quelli che usavano all'epoca. Figurarsi un po'. Cioè, questi sono grandi creatori, cioè cosa possono entrarci col discorso della ragioneria o un discorso di istituto commerciale come per Vasco Rossi, non c'entrano niente, però comunque la vita è questa qui. Cosa fa Franco Califano? Mentre che studia le partite doppie, non so se ci sono ancora, oggi ci sono i computer, ma allora si studiavano le partite doppie a ragioneria. Comincia a scrivere poesie Califano, è un poeta in realtà Franco Califano, lo si avverte, lo si sente da tutte le sue canzoni, da tutte le sue composizioni, però si rende conto che come poeta non avrebbe avuto un futuro, avrebbe finito per essere un morto di fame, e quindi comincia a pensare che si possono trasferire le composizioni poetiche in versi per canzoni, e lo fa. Lo fa, sperimenta dapprima vari generi musicali, dalle ballate popolari fino agli standard americani, ma alla fine rientra in quello che è un po' il melodico all'italiana e compone canzoni stupende, come questa Nevicata del 56, che però ora ascoltiamo nella versione che ne diede, meravigliosa versione che ne diede Mia Martini.
Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera? Ti ricordi lo spazio di chilometri interi, automobili poche? Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra,
sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella, oh Mari tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è, com'è, com'è che c'era posto pure e per le favole, è un vetro che riluccica, sembrava l'America e chi l'ha vista mai. E zitta, e zitta, poi la nevicata del 57, Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli, na 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 na. Tu mi dici di sì, e l'hai più vista così, che tempi quelli.
Canzone stupenda e meravigliosa poesia, la nevicata del 56 per chi ha qualche anno e ricorda la città con la neve, magari la città che ospitava la neve in maniera assolutamente inusitata e vedeva la neve per la prima volta il bambino, ricorda che emozione, che sensazione. Con quanta nostalgia Franco Califano ricorda la sua infanzia, quando suo padre lo portava allo stadio sulle spalle, e che meravigliosa, incredibile, sentita profondamente interpretazione ne ha dato Mia Martini, e quanto Mia Martini si è immedesimata in questa canzone e ci fa arrivare questa canzone fin dentro ai visceri. Ma perché chiamarla canzone? Questa è un'opera d'arte. E io vi ho parlato dei maledetti proprio perché i maledetti contengono qualcosa di maledettamente forte nella loro anima, che si esprime poi attraverso l'arte, la creatività.
Non si può spiegare qui. sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie.
Abbiamo ascoltato Gli Angeli di Vasco Rossi, una canzone del 1996. A proposito di Gabriele D'Annunzio, c'è una nota abbastanza singolare, perché per capire la grande ambizione di quest'uomo e poi anche il grande amore che D'Annunzio aveva per la sua Italia, per la patria, che non è un segno negativo, ma tutt'altro. Oggi merita di essere riconosciuto veramente come un elemento importante nella vita e nella storia di questo poeta, il fatto di sentirsi veramente italiano e di avere combattuto. Ci ha rimesso un occhio, ha perso un occhio D'Annunzio su quei trabicoli, su quegli aerei di allora. Era ci voleva del coraggio veramente. L'impresa di Fiume, Trento e Trieste. Comunque volevo leggervi questo. Il giovane D'Annunzio non tardò a manifestare un carattere ambizioso, dicono le note, e privo di complessi e inibizioni. Questo l'ha portato poi a diventare quel personaggio di quel calibro che conosciamo, che ricordiamo, perché c'è una lettera che D'Annunzio sedicenne scrisse nel 1879 a Giosuè Carducci, il poeta più stimato dell'Italia umbertina, insomma era Carducci allora, perché D'Annunzio aveva scritto la sua prima silloge poetica, intitolata Primovere, che era appunto una silloge, una raccolta di poesie, accompagnato da un'entusiastica recensione critica sulla rivista romana Il Fanfulla della Domenica. Il libro venne pubblicizzato dallo stesso D'Annunzio con un espediente, pensate, fece diffondere D'Annunzio la falsa notizia della propria morte per una caduta da cavallo. Mi viene da ridere, cioè ci vuole del coraggio, era un ragazzino. La notizia ebbe l'effetto ovviamente di richiamare l'attenzione del pubblico romano sul romantico studente abruzzese, facendone un personaggio molto discusso già da ragazzino. Lo stesso D'Annunzio poi smentì la falsa notizia, però intanto nel frattempo si era fatta una grande pubblicità. D'Annunzio, dopo aver concluso gli studi liceali, accompagnato da una notorietà in continua ascesa, approdò a Roma, alla capitale, e si iscrisse alla facoltà di lettere, dove non terminò mai gli studi, non si laureò mai in lettere. Gli fu riconosciuta poi, per meriti poetici, per meriti artistici, la laurea ad honoris causa.
Se ne va, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente, nemmeno la parola, l'accenno di un saluto. Ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore più forte che mai. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno,
e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore.
Dopo la musica è finita di Califano, Brava Giulia, un pezzo del 1986 di Vasco Rossi, si chiude il nostro programma perché il tempo a nostra disposizione è inesorabilmente scaduto. Oggi abbiamo parlato dei poeti maledetti, abbiamo parlato dei cosiddetti maledetti con grande affetto, grandi artisti, grandissimi uomini. Sandro Alba vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima.
Facile, ma a volte basta un complice.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Ha ha ha.